Si intitola il libro che stiamo per attraversare insieme con il nostro ospite, si intitola Solitudini condivise. E penso che sia un titolo che attraversi e non poco il tempo che stiamo vivendo, il tempo che stiamo attraversando tutti quanti, più o meno interessati a queste solitudini condivise. E allora, proprio partendo dalla curiosità rispetto a questo titolo e rispetto poi alle varie esperienze che il nostro ospite ci racconterà, e sarà poi la possibilità dei nostri ascoltatori, prossimi lettori, nel prendere in mano questo libro Solitudini condivise, esperienze cliniche in psicoanalisi, pubblicato da Franco Angeli. Intanto, Simone Maschietto, buongiorno.
E buongiorno, grazie a lei e al posto delle parole per ospitarmi.
Ed eccoci qua, Simone Maschietto, psicologo clinico, psicoanalista, lavora a Milano in pratica privata e direttore scientifico del corso quadriennale in psicoterapia, psicoanalisi dell'adulto. Poi ci sono delle sigle che lasciamo andare perché sono sigle molto professionali e sulle sigle noi non siamo molto, delle sigle non siamo molto amici. In ogni modo, Simone Maschietto ci racconta in questo libro, che si sviluppa per circa 100 pagine, ci racconta in sostanza della nostra vita, partendo da una cosa importante. Questo libro parte esattamente dalle parole, potremmo dire proprio così, che i pazienti dicono nello studio medico di Simone Maschietto. E che cosa l'ha fatto scattare il desiderio e l'idea di questo progetto di scrittura, Simone Maschietto?
Penso che la solitudine sia il tema sociale attuale, no? Dove molti miei pazienti portano spesso di sentirsi soli in questa società difficile, complessa, dove tanti valori non ci sono più, e c'è quindi proprio un senso di isolamento, di solitudine negativa, un senso di isolamento e difficoltà a farsi conoscere e sentirsi riconosciuti e accettati, soprattutto rispetto anche alle vulnerabilità, ai bisogni umani, no? In questa società dove impera un po' il narcisismo, in cui bisogna dare l'immagine di essere perfetti, di essere forti, di essere vincenti, in realtà poi tutti quegli aspetti di vulnerabilità, di mancanza, che è difficile adesso accettare, basta vedere anche con gli adolescenti a scuola, diventa difficile entrare in contatto con la vera natura umana e con le parti mancanti di sé.
Ecco, lei dice una cosa importante, con le parti mancanti del nostro essere. Diceva poco fa che è proprio dovuto a questi tempi, ma mi scusi se le faccio delle domande banali, non sono un esperto del settore, noi siamo lettori anche abbastanza distratti, ma questi tempi si sono un po' sempre verificati, oggi come oggi, un lato estetico esagerato, un tempo c'era un'altra cosa. Quando si parla di perdita di valori oggi è un dato di fatto incontrovertibile, ma quando mai non si sono persi per strada dei valori? Probabilmente oggi ne stiamo perdendo un po' di più rispetto a un tempo, cosa ne pensa?
Eh sì, magari sono mancati, mancano i grandi punti di riferimento, soprattutto in questa società. Manca ad esempio un tema, quello che noi analisti chiamiamo la legge del padre, no? Il ruolo di riferimento, si sono più appiattiti, c'è meno asimmetria positiva, e quindi questo appiattimento e uniformità ha creato un problema sulla propria identità maschile e femminile. E il Covid poi ha esasperato ancora questo, perché l'isolamento in cui ci ha costretti ci fa capire la condizione anche di certe solitudini anche più gravi, come metto nel libro, del funzionamento psicotico, no? Per cui abbiamo vissuto tutti un po' come vive lo psicotico, la solitudine dello psicotico, cioè l'altro non è portatore di nutrimento, accrescimento, ma portatore di minacce e di distruttività. E quindi il tema della solitudine nel libro è trattato sia da situazioni in cui di perdita di valoriali, più su un registro più nevrotico, in quanto il ruolo maschile e femminile nell'interscambiabilità del postmodernismo ha annullato magari certe differenze positive, e invece poi si arriva anche a situazioni di solitudine più gravi, di ambiti invece non nevrotici, ma di più borderline psicotici, in cui...
Io la vorrei fermare, Simone Maschetto, sì. Perché lei sta dando delle definizioni molto importanti. Quando è che la solitudine diventa nevrotica?
La solitudine nevrotica è quella solitudine in cui non riesco più a stare bene con me stesso e divento troppo conflittuale con me stesso e con gli altri. Però siamo ancora in un'area conflittuale in cui l'adattamento alla società c'è, quindi riesco a lavorare, riesco ad avere delle relazioni, riesco ad avere un funzionamento che mi permette di stare insieme agli altri.
Con c'è il lato psicotico.
La solitudine diventa più devastante quando ci muoviamo nella nuova patologia di oggi, che sono i disturbi di personalità, in cui il tema del libro c'è un troppo vuoto, per cui c'è una ricerca di un troppo pieno nei disturbi di personalità, soprattutto quelli borderline, in cui devo riempirmi di una solitudine che però mi rende difficile relazionarmi con gli altri. Per cui mentre il nevrotico riesce a stare in relazione conflittuale con gli altri, negli studi di personalità le relazioni si distruggono, si evitano, si attaccano, c'è un uso manipolatorio molto grande che porta sempre a litigare con tutti. No? La personalità che litiga sempre con tutti tende poi in maniera eccessiva ad andare verso un disturbo di personalità. Purtroppo invece nella solitudine psicotica siamo ancora a un livello più grave, perché lo psicotico si isola completamente, non litiga neanche più con gli altri, non confligge in una maniera esasperata, per cui si distruggono i rapporti, mentre il nevrotico cerca di salvarli, anche se ci sono delle conflittualità. Lo psicotico si chiude in casa, pensa che il vicino lo vuole distruggere con veleni o deliri, in cui uno pensa che l'altro ti attacca con veleni o attacchi micidiali, per cui cadi in un isolamento estremo e non entri più in relazione con nessuno.
Però vorrei tranquillizzare i nostri ascoltatori, i prossimi lettori del libro Solitudine Condivisa, Simone Maschietto, perché lei parte nel suo libro da una posizione molto importante, che è la posizione poi della stragrande maggioranza di noi tutti, cioè a dire dalla solitudine benevola, perché finora l'abbiamo tracciata come qualcosa di negativo, ma la solitudine è qualcosa di necessario, indispensabile, che serve a pensare i nostri pensieri e serve a mettere la solitudine. Comunque sia, forse spero non siano contraddizioni in termini, la solitudine è in ogni modo un fatto relazionale.
Ottimo, grazie dell'intervento. Il libro anche riprende il concetto di solitudine benevola, perché c'è una solitudine positiva. Quando noi abbiamo avuto nell'infanzia delle buone nella normalità, perché nessun genitore è perfetto, delle buone relazioni affettive, abbiamo trovato il nostro equilibrio, nello stare soli diventiamo creativi, perché pensiamo ai nostri pensieri, sentiamo le nostre emozioni, facciamo quegli hobby o vediamo le persone che ci fanno star bene. E in quei momenti di solitudine pensiamo agli altri che ci fanno star bene, li pensiamo in maniera amorevole, pensiamo a loro, come migliorarci con loro, pensiamo al nostro lavoro, cioè diventiamo in quei momenti di solitudine creativi, perché coltiviamo in silenzio dentro di noi tutti quegli aspetti della nostra vita che ci rendono sereni e felici. Si può andare dal lavoro, dagli amici, dal partner, dai figli, tutte quelle persone e attività a noi care, nel nostro silenzio, nella nostra solitudine, pensiamo e ci emozioniamo rispetto a tutti quegli aspetti lì e cerchiamo di un dialogo con noi stessi per migliorarci ancora di più.
Ma invece quando il dialogo non c'è più e qui le porte sono chiuse o si possono aprire con... anzi si devono aprire, ma con molta difficoltà. Vedo qui tra le varie sottolineature quello che ha scritto un paziente, credo dopo una seduta con lei, Simone Maschietto: uscire dal nulla è un'impresa eroica. Il nulla, anche se lo si nega, fa male, fa sentire soli e dispersi, non si esiste più. A volte sembra incredibile, si sa di essere vivi fisicamente, ma dentro ci si sente morti, spezzati. Corpo e mente sono divisi, non c'è dialogo. Poi, quando mi distendevo dal mio analista, una speranza nasceva e la vita, piano piano, è ritornata. Ora, Simone Maschietto, questa è una delle tante pagine che lei di vita che lei ha ascoltato e condiviso con i suoi pazienti. Ora, quando una persona dice poi quando mi distendevo dal mio analista una speranza nasceva e la vita piano piano ritornava. Ecco, che cosa le chiedono di più perché i suoi pazienti possano di nuovo avere un contatto con la vita viva?
Grazie ancora perché è una bellissima domanda, è che tutti noi abbiamo bisogno di trovare un senso nella nostra vita, il senso di noi, è fondamentale che un'altra persona ce lo sappia restituire. Quel paziente che parlava lei aveva perso il senso di sé, si era disperso in mille frammenti e piano piano lui, sdraiandosi sul lettino, abbiamo ricostruito insieme, quando lui dice si distendeva, trovava in questo 50 minuti alla settimana per un paziente che è venuto anche 3 volte alla settimana, abbiamo ricostruito il suo senso di sé che aveva smarrito per eventi della sua vita, per incomprensioni che aveva avuto con i suoi familiari, e abbiamo ricostruito un'identità. L'identità si fonda su 3 livelli principali: l'affettività, la sessualità e il ruolo sociale. Logicamente, quando una persona perde se stesso, perde la sua identità in questi ambiti o in tutti gli ambiti e non riesce più a ritrovare, a sapere la domanda di senso che poi fonda l'intervento psicanalitico: conosci te stesso, chi sei veramente, che cosa vuoi nella vita e dove vuoi andare nella vita.
Ma nel conosci te stesso, Simone Maschietto, non c'è anche il tema della ricerca del sé, ovviamente, no? Perché se non mi ricerco non posso conoscere me stesso. E non si attraversa anche il territorio dell'affettività, perché io conosco me stesso, ma io da solo ovviamente non ce la faccio. E non dico che deve esserci sempre la psicoterapia psicanalitica, ma anche in un ambito normale io non basto mai a me stesso.
C'è l'incontro con l'altro. L'incontro con l'altro, come anche in questi giorni del Covid, cosa ci ha salvato dal Covid, per chi è riuscito a no, non essere, naturalmente parlo e mando un abbraccio a tutte le famiglie che hanno avuto dei lutti, chi non ha subito il lutto è riuscito, che è molto più difficile, è riuscito a ritrovare se stesso grazie a un legame affettivo con l'altro, non perché è l'incontro affettivo con l'altro, che sia un amico, che sia appunto un partner, un familiare, in cui circolano degli affetti profondi, per cui l'altro sento che è interessato a me come persona, perché siamo tutti persona, quello mi permette di ritrovare un senso di me. È quello che poi anche i neurologi hanno trovato, le neuroscienze, che sono i neuroni a specchio, no? Cioè noi abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci rispecchia per dare senso a chi siamo. Quando lo troviamo, ci completiamo. Quando non lo troviamo, inizia quel senso di solitudine e di vuoto che inizia a farci star male. Quindi non c'è solo bisogno della psicoterapia, ma naturalmente chi ha delle relazioni buone a livello affettivo fanno star bene e quindi si riacquisisce un senso di sé, un senso della vita che ci rende tutti più sereni.
Lei all'inizio di questa conversazione, Simone Maschietto, ha citato il narcisismo, e sul narcisismo questo libro poggia molto del suo ragionamento, del suo pensare, anche del suo tribolare, perché in uno studio di psicoterapia psicoanalitica non è semplicemente un semplice ascolto, ma l'ascolto è a volte è anche molto difficile da realizzare. E allora la ricerca narcisistica oggi possiamo dire che è una ricerca molto forte. Però quanto conta l'effetto narcisistico nelle nostre vite? Vale a dire, fino a quando io posso essere, posso vantarmi, posso crogiolarmi, posso crearmi il mio spazio narcisistico in modo salutare e non pericoloso?
Ecco, lei fa una domanda molto importante, perché lei scrive molto sul narcisismo. La psicanalisi è nata da 2 forme di approfondimento, che sono il narcisismo e l'isteria. Il narcisismo non bisogna solo vederlo come malattia, come qualcosa di negativo, ma esiste anche un sano narcisismo, che è la realizzazione di sé. Io trovo ancora una frase di Freud geniale, che si dice che quando una persona sta bene è perché sa amare e sa lavorare. Queste 2 dimensioni di realizzazione negli affetti e nel lavoro è un sano narcisismo. E ritorniamo al discorso di prima, cioè io ho il senso di me, di un mio sano narcisismo, perché riesco a funzionare bene nel mio lavoro, e nella mia vita privata a livello affettivo. Quello è il sano narcisismo. Il narcisismo diventa patologico, che quando, per compensare questo malfunzionamento, che non riesco a sentirmi ben adattato affettivamente o socialmente nella società, esaspero il tutto e cerco di compensare queste mancanze, così ritorniamo alla mancanza, con forme estreme, per cui arrivo ad approfittarmi dell'altro, a sfruttare l'altro, a non avere più contatto emotivo con l'altro e a finire in circoli di sfruttamento dell'altro solo per una riuscita personale, che però ormai è dissociata da un contatto affettivo con me, con l'altro, ed un senso di equilibrio.
Ma quando l'equilibrio non c'è più, entra in gioco un'altra parola. Una parola, mi confermi se sto sbagliando, una parola che noi usiamo in maniera smodata, no? Anche quando siamo un pochino stanchi, abbiamo, che ne so, una giornata storta, usiamo la parola depressione. Ora, bisogna avere molto rispetto delle parole, ma soprattutto della parola depressione, perché la parola depressione spesse volte va a braccetto della parola solitudine.
Sì, la depressione, anche qui quello che è bello che la psicanalisi ci ha aiutato a capire è che non tutto paradossalmente è patologico, perché noi, legati a una solitudine creativa, abbiamo una sana posizione depressiva, che è la posizione di riflessività e di contatto con le nostre mancanze. Quindi io posso, a seguito di anche qualcosa che non va benissimo, o a seguito di che certe esperienze possono finire, come anche una bella vacanza, o per un certo periodo non incontrare la persona amata, lì mi deprimo, ma è una depressione positiva, perché quella mi permette di fare delle riflessioni, di dire mamma mia quanto tengo a quella persona con cui mi sto relazionando, che per questo periodo non posso vedere. È proprio lì che, deprimendomi, mi rendo importanza alla persona. Parimenti la depressione può diventare patologica quando non perdo il gusto di vita, perdo il piacere di vivere, perdo vitalità, perdo entusiasmo nella vita, a seguito a volte anche di eventi drammatici nella vita che poi hanno bisogno di un aiuto per essere rielaborati e superati, altrimenti questo dolore che io da solo non riesco a contenere si trasforma in depressione e non riesco più a riprendere entusiasmo nella mia vita per portare avanti gli aspetti che mi rendono più positivo nella mia vita.
Che spazio ha la solitudine? Che spazio ha, dicevo, ha la solitudine nei suoi confronti, Simone Maschietto, proprio nei confronti della sua attività? Lei chiude questo libro non parlando più dei pazienti, ma parlando di voi, che ogni giorno ascoltate le sofferenze dei vostri pazienti e quindi per certi aspetti incamerate le solitudini degli altri.
C'è la solitudine, l'ultimo capitolo lo dedico alla solitudine dell'analista, perché l'analista deve vivere dei suoi momenti di solitudine, sia rispetto a darsi dello spazio suo, finita anche le sedute, perché è una cosa positiva del libro, è fare capire un po' che cos'è la psicanalisi, che sennò rimane un po' un ideale, forse a volte, che è stato un limite anche di noi analisti, di non ne parlarne un po' più terra terra, per cui sembra un trattamento troppo staccato, troppo ideale, per cui anche noi analisti, i pazienti non finiscono quando se ne vanno via dalla stanza, ma ci rimangono dentro. Allora ciascuno di noi, chi facendo una passeggiata, chi sognando di notte, risogna i propri pazienti, ripensa i propri pazienti nei momenti di solitudine, per ridar forma e pensiero a quello che i pazienti hanno messo dentro di noi, e per poter metabolizzarlo, e quando rincontriamo il paziente ripoter dare quel cibo metabolizzato, metabolismo che avviene nei nostri momenti di solitudine come analisti, e ripossiamo ridare il loro materiale che magari ci è stato proiettato in maniera grezza, darglielo in un cibo un po' più raffinato, in modo che loro possano poi elaborare le sofferenze, che questi conflitti che hanno dato in maniera magari un po' evacuativa, un po' grezza dentro di noi, possono ritrovarli in una forma più digeribile e più digerita anche da noi.
E poi, quindi, soprattutto accettare la propria mancanza, perché le mancanze di ognuno di noi sono quelle che ci accomunano alle vite degli altri. Non c'è una vita piena, non esiste, non è reale. La mancanza è veramente quello a cui noi dobbiamo tendere, non come riempitivo, ma come,
esatto,
come coabitazione, perché nella mancanza c'è l'impulso a creare cose nuove, relazioni, affetti, lavori, progetti e via di questo passo.
O a sentirci tutti sulla stessa barca, no? Nella stanza d'analisi in realtà ci sono due pazienti, cioè il paziente reale e l'analista, che anche a sua volta è stato anche lui paziente, è un paziente guarito, quindi l'analista deve avere una grande umiltà e riconoscere che le mancanze del proprio paziente sono le proprie mancanze, solo che l'analista, si spera, se è stato fatto bene il suo training, le ha elaborate e le ha ristrutturate in una maniera per cui non sono più così gravose per sé e per gli altri, e quindi è alla pari col paziente. È un paziente guarito, l'analista, che riesce ad aiutare proprio per quello di più i suoi pazienti.
Solitudini,
quindi siamo tutti portatori di una mancanza.
Siamo, ecco, tutti portatori di una mancanza, tutti quanti portatori di solitudine, e quindi qui mi viene in mente il lavoro sulla solitudine, per esempio, che ha fatto Pessoa, ma qui andremo sicuramente a toccare altri termini. Solitudini condivise, esperienze cliniche in psicoanalisi, con la prefazione di Secondo Giacobbi e la postfazione di Antonello Correale, pubblicato da Franco Angeli. Prima di salutarci, Simone Maschetto, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni sono state le parole che toccano, che ho riletto, di Kini Dock, un analista che adesso non c'è più, di Ginevra, che è un libro che ritorna sul tocco della parola e quanto compagnia può fare la parola rispetto alle solitudini patite.
E poi, a toccare il tema delle parole, per voi psicoanalisti le parole devono essere scelte fior da fiore, perché una parola può spostare veramente un percorso di analisi.
L'analista fa, il lavoro dell'analista è un lavoro fatto col paziente, ma molto dentro di sé prima di parlare, perché prima di parlare l'analista deve sentire le parole da dire al paziente appropriate per ciascun paziente, perché con ciascun paziente si sviluppa un linguaggio particolare, quindi è un lavoro per cui spesso c'è stata la barzelletta, no, che l'analista dietro al lettino si addormenta, ma non è così. L'analista sta in silenzio, se lavora bene naturalmente, perché deve lavorare dentro di sé per trovare le parole giuste per arrivare a toccare, a stabilire quel contatto profondo con quel particolare paziente che ha bisogno di quelle particolari parole.
E per dirla con Jacques Lacan, se ricordo bene, che le parole siano parole parlanti. Grazie, grazie davvero Simone Maschetto del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a lei tantissimo e complimenti per la sua